Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione». Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. E non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù, pertanto, non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei. Egli si ritirò di là, nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Parola del Signore. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù arriva a Betania, dove si trova Lazzaro, che era stato risuscitato dai morti, e viene ricevuto dai suoi amici di Betania. Una folla di gente, che avevano saputo che era là, erano venuti non soltanto a motivo di Gesù, ma per vedere Lazzaro. Era la vigilia delle palme. I grandi sacerdoti avevano preso allora la decisione di far morire anche Lazzaro, perché a causa di lui molti si staccavano da loro per seguire Gesù. La decisione di far morire Gesù era già stata presa da quando questa gente era venuta una prima volta in occasione della morte di Lazzaro per consolare Marta e Maria e aveva visto ciò che Gesù aveva fatto. Alcuni avevano creduto, altri erano andati dai farisei e dai gran sacerdoti per raccontare loro ciò che era avvenuto. Allora questi avevano riunito il gran consiglio. Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Il gran consiglio, o Sinedrio, era la più alta magistratura giudaica, composto da 71 membri, rappresentava l'aristocrazia laica, gli anziani, le famiglie sacerdotali, i grandi sacerdoti, tra i quali si sceglieva il sommo sacerdote, e gli scribi, gli interpreti della legge, di tendenza farisaica. Il Sinedrio dirigeva la vita religiosa e politica dei giudei con una grande libertà di azione, pur essendo legato alle norme dell'occupante, per esempio per l'esecuzione di una pena capitale. È durante una sua seduta che il sommo sacerdote aveva preso la parola, Caifa si chiamava. Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Ragione di Stato, appunto. Da quel momento, dunque, decisero di ucciderlo. Questo era all'indomani della resurrezione di Lazzaro. Gesù allora si ritirò a Efraim, città del deserto, a una ventina di chilometri a nord di Gerusalemme. Vi rimase con i suoi discepoli fino al momento in cui, 6 giorni prima della Pasqua, prese risolutamente la via della città santa e fece tappa a Betania. Essendo vicina alla Pasqua, molti dalle campagne erano saliti a Gerusalemme ed erano curiosi di vedere Gesù, ma dicevano: che ve ne pare, forse non verrà alla festa. Infatti era stato dato un ordine: chiunque sapesse dove era Gesù doveva denunciarlo. Ma la folla si preparava piuttosto ad acclamarlo. L'entusiasmo cresceva attorno a Gesù e si tagliavano già i rami degli alberi per l'indomani. Ci si preparava ad accompagnare in trionfo il Messia, il figlio di Davide. I membri del Sinedrio temevano l'agitazione popolare e temevano gli zeloti, il cui nazionalismo era virulento. I zeloti avrebbero potuto eccitare la folla contro l'occupante romano e la reazione del governatore sarebbe stata brutale. Questo atteggiamento del Sinedrio, la sua decisione di uccidere Gesù e le sue conseguenze, è un caso tipico dello spavento che può sommergere una decisione pubblica quando la paura e la gelosia prendono il sopravvento sull'analisi oggettiva della situazione. La gelosia, terribile bestia che da Caino e Abele rende l'uomo lupo verso l'altro uomo. Pilato, che conosceva bene l'ambiente, non si sbagliava, dice Matteo. Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. È in questo clima che era arrivato il suggerimento di Caifa. Ed è così che le passioni si incanalano nella ragion di Stato. Che uno muoia per tutti. È così che Giona è gettato in mare per salvare l'equipaggio. Ed è così soprattutto che il servo sofferente di Isaia, il giusto mio servo giustificherà molti, si addosserà le loro iniquità. Ma Caifa, accecato da un odioso ricatto, dice: preferite che uno solo muoia o che tutti periscano? Ragionamento diabolico, dilemma perverso, che non dà nessun peso alla morte di un innocente. Si manifestano qui le insinuazioni di Satana, che a partire da una paura, da una gelosia, da una menzogna, trascina le passioni in un ingranaggio fatale. Le 30 monete d'argento, l'arresto di notte, la parodia del giudizio, gli oltraggi, la croce, le guardie alla tomba di quello che loro chiamano l'impostore. Dopo il drammatico consiglio di Caifa, Giovanni commenta: questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Alla ragione di Stato, l'Evangelista sostituisce non senza ironia una ragione infinitamente superiore, il piano di Dio, che attraverso gli eventi più disumani persegue il suo disegno di salvezza. Gesù dunque è consegnato da Giuda al Sinedrio, che lo consegna a Pilato, che lo consegna alla folla per essere crocifisso. Ma attraverso l'ingranaggio di eventi nei quali Gesù sembra diventato il giocattolo di passioni che si scatenano attorno a lui, è lui, il Signore, che si consegna in una libertà sovrana: la mia vita nessuno me la toglie, ma sono io che la dono. Chi è dunque colui che si consegna così? Dobbiamo ancora a Caifa il merito di aver posto la domanda a Gesù nel corso della riunione del Sinedrio. Cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Le deposizioni di falsi testimoni si contraddicevano e Gesù taceva. È allora che il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?» Rispose Gesù: «Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo». Ecco chi è colui che consegna la sua vita. Gesù non si limita a riconoscersi come il Messia terreno o come il riformatore ispirato di una religione, ma applicando a se stesso il Salmo 110, dice: il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. E la profezia di Daniele: contemplavo nelle visioni della notte ed ecco come un figlio d'uomo venire sulle nubi. Gesù si dichiara come il Signore che siederà alla destra di Dio e verrà a giudicare i vivi e i morti.